Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Suran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberto Mistre che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di tematiche legate al sociale e all'ambiente in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo ad occuparci di un'importante fondazione che ha una missione bellissima e molto importante, quella di ridare il sorriso. Parliamo della fondazione Operation Smile, scopriremo bene anche la storia stessa della fondazione e per quale motivo ne parliamo quest'oggi. È in corso proprio una campagna che sta per scadere e che vogliamo proporre alla vostra attenzione. Poi nella seconda parte daremo notizia anche di un'importante riconferma alla guida dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che ogni settimana tra l'altro è protagonista con il Policlinico Universitario Agostino Gemelli nella trasmissione che la Radio Vaticana Italia dedica alla salute in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli stesso. Ebbene, la riconferma del professor Franco Anelli a rettore dell'Ateneo dopo il primo quadriennio, ecco, fino al 2020 è stato riconfermato e quindi avremo il rettore collegato con noi telefonicamente. Prima però di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, ascoltiamo come nostra abitudine una piccola buona notizia. E la piccola buona notizia di oggi la possiamo chiamare le buone azioni di Miró. Miró, evidentemente l'artista conosciuto internazionalmente, ho fatto semplicemente quello che avrebbe fatto mio nonno. Joan Pugnet Miró, nipote di Joan Miró, ha messo all'asta 28 opere del pittore catalano e ha donato il ricavato della vendita alla Croce Rossa della Catalogna per aiutare l'organizzazione nella gestione dell'emergenza legata ai migranti. L'asta tenuta dalla casa londinese Christie's ha raccolto quasi $70,000. Mio nonno è stato un uomo che ha sofferto molto nella sua vita, ha provato la fame e l'esilio durante la guerra civile spagnola e per questo voleva sempre aiutare chi era in difficoltà, i profughi e coloro che sono costretti all'esilio, ha spiegato Joan Pugnet Miró. E siamo giunti quindi al primo degli argomenti importanti proprio della trasmissione di quest'oggi di Infatti. E come vi dicevo, parliamo di una fondazione che ha come mission quella di ridare il sorriso, perché effettivamente si occupa di coloro, in particolare bambini, ma anche adulti, che sono affetti da gravi malformazioni al volto. Ebbene, vi dicevo, la fondazione Operation Smile Italia Onlus, che è nata nel 2000, ha lanciato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, una campagna che scadrà il 5 giugno, anche se poi alla fine non c'è mai scadenza per sostenere chi fa del bene, soprattutto in paesi dove non è così semplice l'accesso alle strutture sanitarie. Ebbene, la campagna si intitola Sorridere è naturale, ma non per tutti. Obiettivo stesso, lo sentiremo meglio dal nostro gradito ospite, è quello di sostenere e raccogliere fondi per due importanti progetti di assistenza sanitaria in Italia e in Nicaragua. Si può aderire col numero solidale, lo ripeteremo, 45507, appunto, fino al 5 giugno del 2016. Allora, per capire come opera la fondazione Operation Smile Italia Onlus, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il vicepresidente della stessa fondazione, il vicepresidente scientifico Domenico Scopelliti. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlare della campagna, in particolare della campagna dal titolo Sorridere è naturale ma non per tutti e in generale proprio della fondazione stessa Operation Smile. Allora, come nasce questa campagna? Dicevo, due sono gli obiettivi principali, uno in Italia, uno fuori, anche per far capire all'estero, evidentemente in questo caso in Nicaragua, per far capire che c'è quindi una valenza sia interna sia esterna per quanto fate. Come, ripeto, è nata la campagna? Quali sono gli obiettivi?
Intanto la fondazione si occupa, come giustamente detto lei, di bambini con malformazioni, di bambini ma anche di adulti con malformazioni del volto. In particolare ci occupiamo della rabbia paratroschisi, cioè un problema che determina, diciamo, un difetto nella nascita di strutture che interessano il labbro ma interessano anche la cavità dentaria e il palato, determinando una serie di quadri patologici che sono, diciamo, sì compatibili con la vita, ma che comportano tutta una serie di problemi che riguardano la parola, l'alimentazione, la possibilità di comunicare con gli altri. Quindi l'obiettivo internazionale è partecipare a questa campagna di sostegno per eradicare il problema dell'accesso alla chirurgia in Nicaragua, portare a zero i bambini che hanno bisogno di queste cure, quindi di trattarli tutti in Nicaragua. L'altra campagna riguarda invece espressamente un'iniziativa che è tutta italiana, della Fondazione Italiana, e riguarda una struttura a Milano dell'ospedale San Paolo, una Smile House, che è un primo progetto proprio gestito dall'Italia, un primo esperimento che noi abbiamo replicato anche come modello anche in altri paesi, che vede impegnata appunto una struttura ospedaliera preesistente, una struttura di chirurgia maxillofacciale fortemente avanzata, presieduta da medici altamente professionali, quali il professor Brusati, che hanno avuto, grazie all'interessamento della Fondazione Operation Smile, un incentivo a sviluppare un programma, diciamo, anche qui ambizioso, cioè quello di rendere complementari le cure, quindi non solo le cure chirurgiche che sono necessarie a questi bambini, ma anche le cure quali quelle logopediche, quali quelle ortodontiche, che sono, diciamo così, non strettamente previste nel piano d'assistenza nazionale, ma soprattutto in un piano d'assistenza integrato che prevede appunto un protocollo completo di trattamento di queste malattie. Ecco, diciamo, essenzialmente l'ambizione di poter far fruire a un maggior numero di pazienti cure così, diciamo così, articolate, quindi non solo chirurgiche ma anche che necessitano di trattamenti multidisciplinari, e diciamo così, nell'obiettivo fondamentale della campagna.
Una campagna che, ripeto, avrà termine il 5 giugno, si può aderire con il numero 45507 con la donazione di 2 euro per ciascun sms inviato dai vari cellulari e poi di 2 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Vodafone e TWT. Questi sono gli elementi essenziali della campagna. Per quanto riguarda il Nicaragua, tra l'altro voi siete presenti come Operation Smile nel paese dal 1993, quindi appunto un progetto ambizioso, quello dell'eradicazione completa per quanto riguarda anche le liste di attesa per coloro che poi saranno e dovranno essere operati per quanto riguarda la labio palatoschisi. Voi date anche molta importanza, dottor Scopelliti, alla formazione poi di personale locale.
È assolutamente fondamentale. L'investimento infatti non riguarda solamente un aiuto esterno, l'investimento riguarda proprio la possibilità di creare centri di eccellenza dove siano i medici locali a gestire poi il prosieguo delle cure e le necessità che il paese, diciamo, dovrà affrontare nel momento in cui si è riusciti a ricondurre a un regime di assistenza continuativo, di assistenza appunto che non avviene una volta ogni tanto, perché una organizzazione umanitaria va una volta ogni anno, ogni 2 anni a visitare questo paese, ma l'investimento grosso della Fondazione risiede proprio nella cultura del creare un centro d'eccellenza, nel formare dei medici locali, e noi ci stiamo riservando in alcuni paesi, perché sono circa tanti i paesi in cui opera la Fondazione Internazionale, in alcuni paesi ci stiamo proprio occupando proprio della totale autonomizzazione e al tempo stesso di verificare con un dipartimento di qualità che tutte le procedure che vengono apprese poi vengano mantenute e conservate nel tempo.
Ecco, tutto questo, dottor Scopelliti, chiariamolo bene, ecco, voi questo tipo di azione lo fate sotto forma di assoluto volontariato?
La nostra è un'associazione fatta da professionisti totalmente volontari, nel senso che non abbiamo possibilità, diciamo, di portare dei volontari generici, ma attingiamo al mondo super professionale. Quindi abbiamo bisogno di specialisti, ma di specialisti non solo in discipline chirurgiche quali la chirurgia maxillofacciale, la chirurgia plastica, l'odontoiatria. Abbiamo bisogno proprio di specialisti che si occupano proprio di malformazioni, quindi sono super specialisti che quindi sono già integrati nella nostra rete di assistenza, nel nostro mondo del lavoro, e che quindi non hanno la possibilità di allontanarsi dal proprio paese per stare 2 o 3 anni fuori all'estero per una missione, diciamo così, come avviene per altre organizzazioni retribuite. Il nostro lavoro altamente professionale che può essere prestato per tempi assolutamente brevi, ma proprio perché siamo in pochi a poterlo fare con questi livelli di qualità e di eccellenza, abbiamo bisogno di un continuo, come dire, anche ricambio di personale che sia disposto appunto non solo all'assistenza, quindi non solo al fare materiale, l'intervento chirurgico, l'assistenza chirurgica che serva, ma a insegnare soprattutto, che abbiano questa disponibilità a trasmettere ai colleghi la competenza necessaria a poter fare questo intervento.
Una battuta finale proprio rapidissima sulle più imminenti missioni di Operation Smile Italia.
Noi abbiamo abbiamo oltre 100 volontari, i nostri volontari passano tutti i mesi. Se lei vuole un calendario, potremmo elencare i 70 paesi e le posso indicare con i pallini rossi dove, come sono dislocati.
Allora facciamo ancora più semplicemente, dando proprio il sito internet, le www.operationsmile.it, dove ci saranno naturalmente maggiori informazioni sulla fondazione stessa, ripeto, nata nel 2000 per quanto riguarda l'Italia. Ancora una volta voglio ricordare il numero attraverso cui partecipare, sostenere la campagna Sorridere Naturale ma non per tutti della Fondazione Operation Smile. Il numero per la donazione è 45507. Noi ne abbiamo parlato con il vicepresidente scientifico della Fondazione Operation Smile, Domenico Scopelliti, di ritorno dall'Honduras. Tanti tanti auguri a lei e a tutti gli altri medici, infermieri e tutto il personale partecipante alle vostre missioni, con l'obiettivo di ridare il sorriso a tanti bambini ma anche a tanti adulti nel mondo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie, grazie mille.
E di nuovo in studio per la seconda parte della trasmissione di Infatti di quest'oggi. Come dicevo a inizio trasmissione, in questa seconda parte ci occupiamo di un'importante riconferma legata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, riconferma in particolare al rettore, rettore magnifico, del professor Franco Anelli, per il quadriennio dal 2016 al 2020. Avvenuta questa riconferma lo scorso 25 maggio, il Consiglio di Amministrazione per l'appunto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con le 12 facoltà, hanno espresso il 90% di voti favorevoli, pari a circa i tre quarti degli aventi diritto al voto, proprio per la riconferma del professor Franco Anelli, che vogliamo ricordare ordinario di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È l'ottavo magnifico rettore, in questo caso appunto per il secondo mandato, nella storia di un ateneo che è stato fondato nel 1921. Allora, innanzitutto noi diamo il benvenuto e facciamo le nostre congratulazioni, i migliori auguri per i prossimi 4 anni a capo proprio dell'Università Cattolica, al professor Franco Anelli.
Ringrazio soprattutto degli auguri dei quali c'è bisogno.
Assolutamente, in questo senso, ecco, vorrei chiederle, da un lato, visto che stiamo parlando di un secondo mandato, come si chiude il primo quadriennio, quali sono gli obiettivi che si sente di aver effettivamente raggiunto in questi 4 anni?
Direi che nei 4 anni passati abbiamo affrontato un'urgenza e cercato di costruire un'opportunità. L'urgenza era quella della risistemazione economico-finanziaria e organizzativa del policlinico. Gestire un policlinico di quelle dimensioni era diventato sempre più difficile per la china che aveva preso il contesto generale della sanità pubblica, nell'ambito della quale il policlinico opera ed eroga le proprie prestazioni. E questo aveva generato una situazione di tensione finanziaria, di difficoltà di gestione. Sono state dai manager, io ho fatto la mia parte per sostenerli, ho intrapreso una serie di operazioni per riequilibrare la gestione. È stato decisivo l'aiuto dei medici e del personale che hanno compreso la situazione e dato un apporto significativo, e all'esito l'ultimo passo che abbiamo compiuto nell'agosto del 2015 è stato quello di conferire l'intera azienda ospedaliera in una fondazione, con l'idea appunto che questa sia una modalità organizzativa e gestionale più moderna rispetto a quella pensata alla fine degli anni 50, quando è nata la facoltà di medicina. Fermo restando che il Gemelli rimane il policlinico dell'Università Cattolica, funzionale alle attività della facoltà di medicina e a curare i malati secondo l'ispirazione e l'idea dell'Università Cattolica.
Ecco, forte di questi risultati ottenuti nei 4 anni che fin qui si sono susseguiti, come intende affrontare il prossimo mandato, quello che la porterà fino al 2020? Quali sono gli obiettivi principali?
Direi, uno è legato a quell'opportunità di cui accennavo prima, cioè affrontata l'emergenza, l'urgenza della sistemazione del policlinico, insieme con essa l'impegno è stato assorbito dall'operazione volta all'acquisizione della caserma Garibaldi. La caserma Garibaldi è un edificio storico di costruzione napoleonica che si trova in piazza Sant'Ambrogio, proprio di fronte ai chiostri nei quali l'università è insediata dal 1932. Acquisirlo significa dare risposta ad un bisogno di spazi decisivo per l'università, ma anche programmare il futuro dei prossimi decenni dell'Ateneo, perché in questo modo avremmo la possibilità di pensare le nostre attività formative, didattiche e di ricerca, collocandole dentro una logistica ampia, sufficiente nel tempo e quindi utile per pianificare. È arduo pianificare corsi quando poi si hanno delle difficoltà di allocazione di spazi. Invece in questo modo il cuore della finalità dell'università, che è quella di fare ricerca e fare didattica, può però essere appunto oggetto di progettazione, di idee, di creatività, proprio perché sappiamo che cosa abbiamo in mente quanto alla logistica. In questa direzione si è avviata l'elaborazione di un piano strategico per i prossimi 4 anni che dovrebbe aiutarci a fissare degli obiettivi di carattere gestionale, ma soprattutto di carattere organizzativo, che ci permettano di organizzare meglio in modo più efficiente l'offerta formativa, l'attività di ricerca e tutta una serie di servizi collaterali che però sono fondamentali per la qualità.
Attività di ricerca, lei sottolineava, Rettore Anelli, non abbiamo parlato, ne parliamo spesso anche nella rubrica che la Radio Vaticana ormai da anni porta avanti in collaborazione con i medici proprio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Da poco si è celebrata la giornata della ricerca, lo scorso 26 maggio, ne parleremo proprio nella prossima puntata di Effetti Collaterali. Allora ecco, ribadiamo anche per chi ci ascolta quanto sia essenziale ed importante la ricerca, soprattutto in campo medico.
Ma la ricerca è l'elemento che caratterizza l'università in sé come agenzia formativa, mi scusi il termine un poco burocratico, diversa però dalle altre, da quelle degli, che si occupano di studi di livello inferiore. All'università si trasferisce agli studenti la conoscenza, alle soglie più avanzate, la conoscenza alla quale sono giunti i docenti che fanno la lezione. Questo dovrebbe essere lo scopo ultimo. Quindi non può esservi didattica universitaria senza la ricerca. È anche vero, peraltro, che la ricerca è elemento qualificante e caratterizzante dell'università, che poi a maggior ragione nel caso della ricerca medica è una ricerca orientata al benessere della persona, non può essere a mio avviso l'unico parametro sul quale una specifica università è valutata, perché le nostre università, soprattutto quelle continentali, quelle italiane, sono delle università di massa, sono fatte per formare gli studenti, per dare alla società delle nuove generazioni di studenti colti e preparati, così come la ricerca è indissolubile rispetto alla didattica, vale reciproco. Non può esserci un'università che sia intesa, come viene in certi rankings, solo come un luogo di produzione di innovazione tecnologica e di ricerca. L'università è un luogo di elaborazione del pensiero e di trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni.
L'importanza della ricerca, ripeto, ne parleremo per i nostri ascoltatori ulteriormente nella prossima puntata di Effetti Collaterali in onda sulla Radio Vaticana Italia, in particolare legata alla giornata della ricerca che si è svolta lo scorso 26 maggio con una serie anche di premiazioni importanti dopo un intero mese, come del resto l'abbiamo anche ricordato, dedicato alla ricerca stessa. Noi oggi abbiamo avuto questa occasione di parlare con il neo eletto al secondo mandato, tra l'altro proprio una battuta, l'importanza tutto sommato, come ci si sente col 90%, no, dei votanti favorevoli a un suo secondo mandato, Rettore?
Sì, in questi casi vengono evocati dei paesi balcanici di solito, noti per l'ombrello e per le maggioranze, in realtà si è trattato di una conferma, quindi è il segno del fatto che l'università insomma si raccoglie intorno alla prosecuzione di un'opera che è stata avviata. Siccome in questa opera sono stati chiamati a partecipare nei rispettivi ruoli tutti coloro che volevano concorrere, mi fa piacere che questo sia stato colto e che quindi ci sia un rinnovato impegno comune per il perseguimento degli obiettivi che ci siamo dati.
Ecco, un impegno comune, noi in questo senso rinnoviamo quindi gli auguri al magnifico Rettore Franco Anelli, alla guida per un secondo mandato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fino al 2020. Tanti auguri e buon lavoro.
Le ringrazio.
E per quanto riguarda la puntata odierna di Infatti, si conclude qui. La potrete riascoltare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.